Questa puntata è stata realizzata in collaborazione con l'Archivio di Stato di Torino, che conserva l'archivio del protagonista di questa storia, il poliedrico architetto Alfredo D'Andrade. Ci tengo a precisare, prima di iniziare il racconto di Alfredo D'Andrade, che esistono anche un fondo D'Andrade presso la Galleria Civica d'Arte Moderna di Torino, un fondo D'Andrade al Museo Civico di Palazzo Madama ed un archivio D'Andrade presso la Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio del Piemonte. Alfredo César Reis Freire D'Andrade, conosciuto anche semplicemente come Alfredo D'Andrade, nato a Lisbona il 26 agosto 1839, fu un architetto e pittore portoghese naturalizzato italiano. Seguace di Viollet le Duc, il suo nome spicca fra quelli dei maggiori esponenti della cultura artistica e del restauro in Italia tra il XIX e il XX secolo. Si distinse per i suoi studi sull'architettura medievale, divenne sovrintendente alle belle arti di Liguria e Piemonte e membro delle commissioni più prestigiose per il restauro e la tutela monumentale. Ruoli importanti che gli permisero di dirigere tutti i restauri di chiese e castelli sino al 1915 in queste regioni, tra cui quello della Sacra di San Michele, oggi monumento simbolo del Piemonte, i castelli di Rivara e di Sogne e la costruzione del borgo medievale al Parco del Valentino di Torino, una delle sue opere di maggiore rilievo realizzata in occasione dell'Esposizione Generale Italiana del 1884. Alfredo D'Andrade nacque in una famiglia della borghesia lusitana, dedita al commercio e all'attività finanziaria. Dopo la prima istruzione a Lisbona, frequentò per un periodo anche lo studio del pittore ed incisore spagnolo Trifon de Aviles, ma il percorso si interruppe bruscamente. Dovendo infatti assecondare una tradizione di famiglia, si recò a Genova con il fratello Giulio già nel 1854. Alfredo era appena quindicenne e a dargli occupazione in questa circostanza furono i fratelli Baratta, corrispondenti in affari dei D'Andrade. Nonostante il forte desiderio del padre, che lo voleva avviare al commercio affinché seguisse le sue orme, il giovane si mostrò riluttante sin dal principio e molto più interessato, invece, ad intraprendere una vita da intellettuale dedita alle arti decorative e figurative. Questa posizione lo mise in forte contrasto con la famiglia, che tentava di dissuaderlo dalla sua scelta, limitandogli puntualmente i mezzi economici e cercando di richiamarlo in Portogallo. Furono infatti incessanti i suoi spostamenti, che da un lato non lo portarono mai ad interrompere i contatti con la madre patria. D'Andrade, peraltro, lasciò un'importante eredità per progetti, opere, contributi per la tutela del patrimonio artistico e monumentale anche in Portogallo. Ma comunque, dall'altro lato, gli consentirono di esporsi a svariate influenze artistiche, frequentando circoli italiani e stranieri. Insomma, una figura senz'altro complessa e composita quella di D'Andrade, che in un primo momento si dedicò principalmente alla pittura, mentre dal 1870 in poi sviluppò un interesse, diventato primario, per l'architettura e per i monumenti medievali e rinascimentali. Fu già dal 1858, richiamato per l'ennesima volta dal padre a Lisbona per lavorare presso il Consolato di Toscana, che D'Andrade infatti si appassionò ai problemi architettonici e a quelli di natura urbanistica. Riprese a viaggiare poco dopo. Passò un breve periodo a Ginevra, dove frequentò lo studio di Alexandre Calam, pittore svizzero e paesista di fama internazionale, la cui opera esercitò un grande influsso sui pittori piemontesi, come Fontanesi, che a sua volta influenzò lo stesso D'Andrade, e nel 1864 poté finalmente risiedere, senza più obblighi e con ottime possibilità finanziarie, in Italia, paese che per tutta la vita fu il centro gravitazionale dei suoi interessi culturali. La permanenza nel bel paese è stata considerata dallo stesso D'Andrade un passo importante ai fini della sua formazione artistica. Qui infatti frequentò lo studio del pittore Tammar Luxoro e si iscrisse all'Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova, dove frequentò i corsi di prospettiva e architettura di Giovanni Battista Resasco. Nella città ligure entrerà a far parte del gruppo dei pittori detti i Grigi, che dipingevano dal vero paesaggi naturali sull'esempio del gruppo di Fontainebleau, che intendeva richiamarsi ad una rappresentazione diretta del modello, sulle orme del realismo francese ma in profondo contrasto con l'accademismo tradizionale. Ma D'Andrade fu anche assiduo frequentatore del circolo del pittore paesaggista Carlo Pittara, fondatore della Scuola di Rivara, comune della provincia di Torino, dove dal 1862 al 1880 si riunì ogni estate un gruppo di pittori di formazione diversa, ma accomunati dalla ricerca di un nuovo linguaggio pittorico, capace di rinnovare attraverso le ricerche en plein air la pittura del paesaggio. D'Andrade fu uno dei più importanti esponenti della scuola, la cui frequentazione gli permise di studiare approfonditamente il territorio, di praticare l'insegnamento, rifiutando una cattedra offertagli in Portogallo, e di dedicarsi al rilievo degli edifici storici in Italia. Grazie a queste attività, molto ben documentate in archivio, maturò una profonda conoscenza del patrimonio piemontese, ligure e valdostano, dimostrando particolare interesse per il periodo medievale. La sua base si trovava principalmente a Genova, poi alternò soggiorni fiorentini a permanenza in Piemonte. Abitò infatti a lungo presso il suo castello di Pavone Canavese, vicino a Ivrea, ed infine a Torino, poiché lo richiese la sua posizione, quella di responsabile di istituzioni statali italiane finalizzate alla tutela del patrimonio artistico. Il desiderio di rappresentare la realtà aveva dunque lasciato il posto alla volontà di intervento sulle concrete testimonianze del passato. Inoltre, le conoscenze acquisite e l'assimilazione della dottrina di Viollet le Duc sull'arte costruttiva e sull'industria artistica del mondo gotico semplificarono questa transizione, fornendogli gli strumenti essenziali per completare abilmente lavori di ripristino, di ricostruzione in stile e di restauro di edifici privati già dal 1870. La preparazione dimostrata in queste prime occasioni indusse di conseguenza i poteri pubblici non soltanto ad affidargli interventi su pregevoli testimonianze architettoniche, ma a renderlo ufficialmente responsabile della tutela del patrimonio artistico del Piemonte, della Valle d'Aosta e della Liguria. La sua lunga e vasta attività in questo campo lo affiancò a figure come Boito e Beltrami, veri e propri iniziatori della teoria e della pratica del restauro architettonico in Italia. La presenza di D'Andrade sulla scena artistica fu dunque importantissima. Come detto, egli si dedicò alla pittura e all'insegnamento artistico, ma allo stesso tempo promosse iniziative a favore della tutela del patrimonio d'arte, sia sul fronte italiano, sia su quello portoghese. Se Lisbona dunque lo invitò a predisporre una mostra di oreficeria e oggetti d'arte portoghesi da allestire nel 1881 al South Kensington Museum, oggi Victoria and Albert Museum di Londra, l'anno seguente l'artista venne chiamato a Torino per collaborare alla realizzazione della mostra d'arte antica dell'Esposizione Generale Italiana del 1884. La sua profonda conoscenza dell'architettura e delle arti applicate, tipiche del Medioevo e del Rinascimento in Piemonte, cresciuta grazie ai numerosi sopralluoghi effettuati sul territorio, non lasciarono margine di dubbio ai responsabili della manifestazione. A testimoniare ancora oggi il suo studio analitico sulle tipologie costruttive e decorative piemontesi è il ricco repertorio di disegni, migliaia, e la documentazione fotografica conservati presso l'Archivio di Stato e la Galleria Civica d'Arte Moderna di Torino. In occasione dell'esposizione del 1884, unendo le proprie conoscenze a quelle di un manipolo di intellettuali e di artisti piemontesi, D'Andrade realizzò un complesso di edifici tuttora luogo di interesse storico-culturale molto visitato, il borgo medievale del Valentino. Evidenti in questo complesso sono i rimandi alle teorie di Viollet le Duc, all'eclettismo e allo stile gotico, nonché la volontà di riportare all'attenzione un patrimonio artistico fino ad allora poco conosciuto e sottovalutato, ricostruendo di fatto l'immagine della regione guardando ad un periodo storico ben preciso. Tutti gli edifici vennero riprodotti in modo da ricreare gli ambienti di un borgo piemontese tardo-medievale, circondato da mura di difesa e sovrastato da una roccaforte, grazie ad un'approfondita conoscenza delle tecniche costruttive e dei materiali antichi. Il villaggio divenne una sorta di museo della costruzione tradizionale, ispirata a numerosi castelli del Piemonte e della Valle d'Aosta, ma anche al famosissimo Carcassonne. La torre d'ingresso al borgo venne poi copiata, da quella demolita, di un castello di Alba e della quale D'Andrade replicò anche l'affresco e il sistema di scale che portava in sommità. Superata la porta d'accesso, dopo aver attraversato il ponte levatoio, si accedeva ad una piccola piazza, attraverso una strada a curva, su cui prospettavano botteghe costruite in mattoni e legno. Sulla piazza alcuni edifici, tra cui la chiesa, presentavano come delle vere e proprie scenografie solo il prospetto. Ma il successo di questa realizzazione fu tale che, oltre a non essere stata mai demolita come inizialmente previsto, ad D'Andrade fu richiesto di costruire anche l'interno della chiesa. Questo villaggio rappresenta un raro caso di conoscenza filologica impiegata nell'invenzione del passato. Inoltre, il gusto per la decorazione manuale che emerge da questo intervento è un netto rimando alle arts and crafts e dunque alla rievocazione delle industrie artigianali tipiche della città medievale. Sempre a Torino e contemporaneamente alla realizzazione del Borgo del Valentino, D'Andrade intervenne su Palazzo Madama, castello della prima metà del XIV secolo, poi ampliato da Filippo Juvarra nel Settecento. L'intervento, che interessò la facciata opposta a quella di Juvarra, prevedeva l'eliminazione di tutte le aperture realizzate nel corso dei secoli e che alteravano il corpo ancora di età medievale, prediligendo una lettura dell'apparato difensivo del castello. Le analisi che D'Andrade realizzò per questo progetto rappresentarono una novità per la grande attenzione rivolta alle stratificazioni che componevano la storia dell'edificio, concepito non più come un'architettura alla quale restituire unità stilistica, ma come una serie di costruzioni successive che nel tempo si erano sovrapposte. Similmente a Genova, D'Andrade restaurò in stile la Porta Soprana, un tempo la principale porta d'accesso alla città. Di origine medievale, alla costruzione si erano nel tempo addossati molti edifici e dell'originario impianto rimaneva solo il fornice centrale. D'Andrade eliminò così le abitazioni che si erano distribuite come escrescenze attorno alla cinta e reintegrò tutto l'apparato medievale della porta, compresi merli, torri, beccatelli, ripristinando la torre settentrionale e l'arco che sovrastava l'ingresso. È importante dunque sottolineare che, se nell'opera di D'Andrade le analisi delle stratificazioni e l'applicazione delle tecniche operative erano magistrali, non sempre queste si traducevano nel rispetto di tutte le fasi e di tutte le sovrapposizioni. Ad ogni modo, questi lavori rappresentarono per l'epoca un significativo risultato e portarono a D'Andrade la fama internazionale, la cittadinanza torinese e tante responsabilità conferitegli dallo Stato italiano in materia di tutela del patrimonio culturale. Ragion per cui, dal 1872 in poi, si susseguirono una quantità incredibile di restauri, in particolare di castelli, a partire da quello di Sogne, realizzato in collaborazione con il proprietario, l'amico Avondo, poi quello dei castelli di Rivara, da parte della famiglia Ogliani, e anche il castello di Tagliolo ad Alessandria, per invito degli amici marchesi Pirelli Gentile. Nei lavori di restauro di Alfredo D'Andrade vediamo alternarsi aulici decorativismi neobarocchi, applicati alle costruzioni più recenti, a soluzioni prettamente medievali, tipiche del linguaggio di Viollet le Duc, adottate in contesti più antichi e delicati, nei quali prestava attenzione a preesistenze e reperti che spesso conservava e recuperava. Lo studio delle fonti, la ricerca iconografica e i riferimenti analogici con altri edifici coevi rappresentavano tappe fondamentali per la conoscenza dell'edificio, sul quale D'Andrade operava con i criteri di completamento in stile propri del suo tempo e con riferimenti ripresi dalla scuola francese che studiò scrupolosamente anche recandosi di persona a visitare i complessi di Carcassonne e di Aigues-Mortes. Saranno tantissime le consulenze e le importanti commissioni pubbliche affidate a D'Andrade in materia di restauro. Dai pareri per la sistemazione delle fronti dipinte del Palazzo della Provincia di Genova, alle analisi sugli affreschi scoperti nella Cappella di Sant'Agostino in San Pier d'Arena, sino anche ad un progetto di adattamento per la chiesa genovese di Sant'Agostino e l'annesso chiostro triangolare, affinché questo restituisse al monumento la sua connotazione gotica ligure. Questo lavoro venne realizzato solo nel 1926, 11 anni dopo la morte di D'Andrade. Prima dell'ingresso nel ministero, D'Andrade assumeva il ruolo di progettista e di direttore dei lavori, mentre dal 1884, con l'avvento della nomina a regio delegato, il suo ruolo diventò quello di pubblico amministratore, variamente impegnato in complessi compiti di tutela e restauro. Divenne direttore dell'ufficio torinese il 29 novembre del 1891 ed attorno a lui un gruppo di architetti, disegnatori ed assistenti operava nel campo del restauro e della tutela su un territorio decisamente vasto che comprendeva Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria e il circondario di Pavia. Compito svolto da D'Andrade e dal suo team fu anche quello di redigere gli elenchi degli edifici monumentali mediante una ricognizione sistematica del territorio. Questo lavoro, iniziato nel 1886, venne pubblicato nel 1902 unitamente a quello svolto dalle altre regioni nel primo elenco degli edifici monumentali d'Italia. Un'operazione attenta, scrupolosa e difficile, ma che con il tempo diventò più automatica e meno vincolata a problemi di natura burocratica o selettiva, poiché, come sosteneva l'ormai esperto Alfredo D'Andrade, l'obbligo della tutela nasce dallo stesso carattere dell'oggetto e non dal riconoscimento ufficiale che di tale carattere venga fatto in seguito all'iscrizione in catalogo. Nonostante l'impegnativo lavoro d'ufficio, le attività di restauro continuarono con cantieri sempre più complessi e delicati. Incarichi di rilievo furono quello per la Sacra di San Michele presso Sant'Ambrogio di Torino, all'imbocco della Valle di Susa, ma anche castelli, porte, parrocchie e numerosi interventi in ambito archeologico, fra cui il ritrovamento e la sistemazione del Teatro Romano di Torino. È copiosa la documentazione grafica conservata in archivio. Questa accompagna sempre i cantieri, illustrando non soltanto l'aspetto antecedente e successivo degli edifici, ma anche le fasi intermedie, che testimoniano un'attenzione certosina rivolta ai temi più complessi e al trattamento degli stessi. Un singolare strumento di documentazione è rappresentato anche dai calchi, realizzati con carta pressata o gesso, utili a rilevare mosaici ed archi. Una nota interessante era la posizione di D'Andrade di fronte ai ritrovamenti di affreschi, il relativo studio e le fasi di restauro. Egli infatti non concesse mai lo spostamento, sostenendo che «ogni opera va studiata al suo posto, dove la volontà del donatore e il genio dell'artista l'ha collocata». Nel 1904 D'Andrade venne nominato all'interno della Commissione Centrale per le Antichità e Belle Arti, divenuto poi il Consiglio Superiore, massimo organo consultivo in materia, attraverso il quale passavano al vaglio le più complesse questioni nazionali in tema di restauro, fra cui le vicende relative a Castel Sant'Angelo, alla chiesa di San Vitale a Roma, al Cenacolo Vinciano, alla facciata del Duomo di Milano e persino le soluzioni tecniche e formali proposte per la ricostruzione del campanile di San Marco a Venezia, crollato su se stesso la notte del 14 luglio 1902. E relativamente al quale D'Andrade, pur dichiarandosi d'accordo sul rifacimento, ritenne indispensabile ed onesto che l'opera apparisse per quello che veramente era, ovvero nuova. Canonico fu il discorso del sindaco Filippo Grimani, che in occasione della posa della prima pietra il 25 aprile 1903 pronunciò più volte la famosa frase che diventerà il motto di questa ricostruzione. Com'era? Dov'era? Il nuovo campanile venne realizzato su progetto di Luca Beltrami, capofila del cosiddetto restauro storico. Secondo i cui dettami, gli interventi sugli edifici dovevano essere avvalorati dai riscontri documentali in grado di orientare l'architetto verso una soluzione storicamente esatta. Il progetto del campanile, infatti, prevedeva persino il rifacimento dei leoni che erano stati scalpellati durante la dominazione austriaca. Venne inaugurato il 25 aprile 1912, 8 anni dopo il famoso crollo per cui fu necessario valutare il restauro anche di una porzione della Basilica Marciana, rimasta naturalmente coinvolta. Anche in questo caso D'Andrade si espresse, raccomandando di intervenire soltanto con operazioni di consolidamento, limitando al minimo indispensabile le demolizioni. Dovendosi tenere per guida costante la massima che, per quanto possibile, si deve restaurare e non rinnovare, conservare al monumento la sua fisionomia, il suo carattere, magari anche i suoi difetti e le sue scorrettezze, senza tentare di procedere a perfezionamenti che porterebbero a vere e proprie profanazioni. In buona sostanza, per D'Andrade, solo una conoscenza approfondita del passato poteva implicare la sua ricostruzione. La nomina in seno alla Commissione Centrale fu seguita dall'infittirsi di una serie continua e ricchissima di incarichi pubblici, di crescente responsabilità nell'ambito dell'organizzazione, dell'insegnamento artistico, delle esposizioni universali e di numerose mostre d'arte. L'unico incarico che fu però costretto a rifiutare, per motivi di età e di salute nel 1911, fu il restauro di Palazzo Montecitorio. Alfredo D'Andrade, come abbiamo visto, è stato un personaggio poliedrico, insegnante di ornato applicato all'industria, pittore verista della scuola di Rivara, ideatore di borghi medievali e restauratore di numerosi edifici antichi in qualità di soprintendente del patrimonio artistico a fianco a figure come Boito, Beltrani e Rubbiani. Fatta eccezione per alcuni casi, in cui il suo operato fu radicale in un'ottica di salvaguardia fisica del monumento, nel dibattito europeo in materia di restauro occupò un ruolo moderato. Si indirizzò alla ricerca analitica e filologica, sviluppò teorie ricostruttive seguendo le orme di Viollet-le-Duc e privilegiò la ricognizione storica e la comprensione degli antichi sistemi di lavorazione dei materiali. D'Andrade morì a Genova il 30 novembre del 1915, appena 3 anni dopo aver ottenuto la nazionalità italiana, all'età di 76 anni. Dedicò gran parte della sua esistenza all'amministrazione dello Stato, occupandosi solo di 2 lavori di interesse personale: la costruzione dell'azienda agricola d'avanguardia di Fontalva, presso Lisbona, per la quale progettò l'eclettica casa padronale e rustico, ma che nel 1910, a seguito della rivoluzione portoghese, fu saccheggiata e confiscata, ragione per cui non ritornerà mai più in patria, ed il restauro ed ampliamento del suo castello di Pavone Canavese, dove fu sepolto nella chiesetta di San Pietro accanto alla moglie Costanza Brocchi, scomparsa 2 anni prima di lui.